años adentro. Y creo que si no la encuentro, es probable que me muera. Y creo que si no la encuentro, es probable que me... ¡Qué bárbaro!
Caminito de casa, caminito del medio.
Il primo ospite di oggi è il vice direttore del giornale online Il Post, Francesco Costa. Il suo nuovo libro, California, la fine di un sogno, pubblicato da Mondadori, sarà nelle librerie la prossima settimana. Proprio in queste ore viene presentato in anteprima al Festival Letteratura di Mantova e io sono particolarmente felice di poter aprire questa puntata di Alice con una novità editoriale tanto attesa. Conoscere i meccanismi che regolano una delle potenze mondiali è fondamentale in questo momento storico. Francesco Costa da anni scandaglia gli Stati Uniti d'America, ha pubblicato sempre per Mondadori Questa è l'America e anche Una storia americana. Con questo suo nuovo saggio, California, la fine di un sogno, Costa, con una scrittura lineare, ricca di esempi e storie, traccia un bilancio dello Stato americano più ricco e democratico, la California, appunto. Ma proprio per i successi raggiunti, questo Stato sta conoscendo un inesorabile declino.
Innanzitutto potrebbe essere legittima la domanda: perché occuparsi della California trovandoci noi in Italia? E un pezzo sta nella frase con cui appunto ho scelto di aprire il libro, la frase di Jimmy Carter: quello che accade in California ha la tendenza a succedere, ad accadere anche altrove. La California è uno stato americano che ha una grande influenza. Pensiamo soltanto a quanto i social media abbiano cambiato tutto, dal business alle relazioni, a ogni professione. I social media sono stati inventati, progettati nei loro funzionamenti da persone che risiedono in un pezzo di territorio piuttosto piccolo, che è la Silicon Valley. E pensiamo a Hollywood, il potere che hanno le storie del cinema, delle serie TV, di cambiare, di plasmare la nostra cultura insieme a molte altre cose. E la California quindi per noi è interessante, quello che accade lì ci dice delle cose che ci riguardano e ci toccano. Sta attraversando però un momento di crisi, una crisi un po' strana, perché è una crisi che avviene in un posto in cui l'economia funziona, in cui c'è quasi la in occupazione, parliamo della quinta economia del mondo, eppure ogni anno la California perde popolazione perché vanno via le persone da un posto in cui si sta bene. Di solito le migrazioni hanno la direzione opposta, no? Sono tante le cose che non funzionano, i problemi che oggi la California, li racconto nel libro, e alcuni di questi stiamo cominciando a vederli anche in Europa.
A proposito delle persone che lasciano la California, Francesco Costa, lei riporta un aneddoto che però tanto ridere non fa più ormai, perché i californiani scelgono di andare verso il Texas. E il Texas, diversi anni fa, una decina se non sbaglio, adesso vado a memoria, aveva proprio fatto una pubblicità, no? Venite in Texas, venite da noi. E questo era stato un po' sbeffeggiato dal governatore e dai vari responsabili politici californiani. Cos'è successo?
Sì, il Texas all'epoca aveva un'economia in ascesa e soprattutto un'economia che aveva bisogno di emanciparsi un po' dal petrolio, perché ha fatto ricco il Texas, ma come sappiamo non vive il suo momento di maggior popolarità, diciamo. E quindi il governatore, tra le cose che fece, fu commissionare questi spot radiofonici dicendo alle imprese del Texas, della California, alle piccole imprese: provate a vedere come si sta in Texas, venite a vedere come funziona l'economia da noi. Il Texas, per esempio, è uno stato in cui non esiste la income tax, la tassa sul reddito, e quindi questo per molti americani è allettante. Ma all'epoca non solo la California era la potenza economica che è anche adesso, ma il Texas era ancora molto quella roba lì: petrolio, cowboy, bestiame e poco altro. La California super progressista, il Texas super conservatore. Si diceva: ma chi mai lascerebbe la California per andare a vivere in Texas? Oggi le cose sono molto cambiate, perché più di 70.000 persone ogni anno negli ultimi 10 anni hanno fatto questo viaggio. Ci sono agenzie di traslochi specializzate nei traslochi tra California e Texas, e i californiani stanno contribuendo a cambiarlo il Texas, a farlo diventare sempre meno conservatore, sempre meno intransigente in certe posizioni del passato. Stanno portando molta crescita economica, molte opportunità, perché questi arrivano, vendono il bilocale a San Francisco e comprano un ranch fuori da Austin o San Antonio, però quindi tendono anche a riprodurre i problemi del posto che hanno lasciato, per esempio i prezzi delle case molto alti. Non è un caso se l'attuale governatore del Texas abbia tra i suoi slogan elettorali "Don't California my Texas".
Infatti questo slogan ci dice quanto si può essere vittime, no, del proprio successo. Questa è poi anche una delle questioni che riguardano la California. A un certo punto lei, dopo un'introduzione in California, che ricordo sarà nelle librerie a disposizione di tutti i lettori a partire dal 13 di settembre, scrive: Quale che sia l'origine della condizione per cui la California continua a crescere pur perdendo parti sempre più ampie della sua popolazione, questa coinvolge e riguarda sicuramente i comportamenti e le scelte della sua politica e delle sue persone. E poi analizza queste scelte. L'elemento che emerge, Francesco Costa, è un elemento che mi ha molto spaesata, perché noi siamo abituati a vedere nella California, noi dico un pubblico di lingua italiana che guarda verso gli Stati Uniti, questo stato progressista dove i democratici sono molto forti, radicati. Dunque pensiamo ad uno stato che riesca a confrontarsi con i vari problemi che lo attanagliano, e penso ai problemi dei senza tetto, penso ai problemi che riguardano la scuola, penso ai problemi che riguardano le case e le abitazioni. Le cose però non stanno così, e una forte responsabilità ce l'ha proprio questa preponderanza stratificata storica del Partito Democratico?
Questa è l'idea che mi sono fatto, devo dire non è soltanto la mia idea, molte tra le persone che stanno cercando di studiare e indagare quello che sta accadendo in California lo riscontrano. In California appunto la competizione politica è praticamente inesistente, perché il Partito Democratico stravince ogni elezione in città come San Francisco, superando anche l'80% dei voti, e governa stabilmente a ogni livello da decenni. E non solo, è una versione del Partito Democratico particolarmente pura, vorrei dire radicale, che non ha mai dovuto fare compromessi con la destra, col centro, non si è mai dovuta spostare al centro, perché appunto le elezioni le vinceva comunque in carrozza, e quindi una versione più progressista anche di quello che si vede nel resto del paese, soprattutto sulle questioni culturali e sui diritti civili. Eppure non è tanto secondo me un problema di queste idee che funzionano o non funzionano, quello è un dibattito che si può fare separatamente. Il problema è che qualsiasi partito politico, anche con le migliori idee e le migliori intenzioni, se rimane al governo così stabilmente, perde il contatto che ha con le persone e che hanno quel potere di verifica a ogni turno elettorale. È un potere che di fatto non viene esercitato. Se a te, elettore o elettrice, non piace il sindaco, al massimo potrai pensare di cambiarlo con un altro dello stesso partito del sindaco. Si creano delle routine, dei modi di amministrare il potere che non sono completamente sane. D'altra parte, uno dei benefici della democrazia è proprio l'alternanza di partiti diversi al potere. In questo incancrenirsi si incancreniscono anche i problemi che non vengono risolti, ma che diventano parte di un sistema. Ed è quello che secondo me è accaduto in California, per esempio, con i senza tetto, che sono una emergenza di cui si accorge qualsiasi turista quando arriva nelle città californiane.
Beh, spenderei due parole sul problema dei senza tetto, perché lei dedica un intero capitolo ai senza tetto e sottolinea come quando si parla della loro situazione non si riesce mai a coglierla davvero, perché essere un senza tetto negli Stati Uniti e soprattutto in California non è una condizione estrema, ma è facilissimo diventare una persona che non ha più una casa.
Sì, nella nostra cultura, nella cultura europea, è molto comune l'idea che le cose possano andarti molto male nella vita, ma la casa è certamente l'ultima cosa che perderai. Abbiamo delle reti familiari più strette, abbiamo una popolazione molto più densa sul nostro territorio. Chi perde la casa ha toccato il fondo, ha perso molte altre cose prima. Negli Stati Uniti non è così. La casa si perde facilmente, la perdono gli studenti delle università più prestigiose come Berkeley, che costano anche molto e pagano quella retta eppure dormono nel parcheggio dell'università. La perdono le persone che lavorano, a volte anche le persone che lavorano full time eppure non riescono a permettersi una casa pur lavorando, le persone che improvvisamente scoprono che l'affitto del loro appartamento è aumentato del 50%, del 60%, e queste persone finiscono per strada e a volte continuano anche a lavorare, ma prima o poi la strada le deglutisce, non so come dire, la vita per strada ha degli effetti che ha sulla salute mentale, sulle tossicodipendenze, devastanti, per cui poi la casa in sé non basta più come singola soluzione. Questo è uno dei problemi che genera la situazione emergenziale che c'è in California. Non ci sono così tante persone senza tetto solo perché il clima è mite, perché è mite anche altrove, o perché la politica è accogliente, perché è accogliente anche altrove, ma perché la California genera popolazione senza tetto in continuazione, e andando dietro al principio che le persone senza tetto hanno bisogno di una casa, non costruisce i rifugi, per esempio. A New York dormono quasi tutte nei rifugi le persone senza tetto, in California no, non riesce a costruire nemmeno le case, e quindi le persone si ritrovano per strada nel numero che vediamo anche da turisti, ripeto.
Un altro problema che lei racconta in California è il problema scolastico, della scolarizzazione, e di come la scuola, ancora una volta, forse per un'esasperazione di volontà, diciamo così, liberal, non riesca a formare davvero i ragazzi, anzi crea delle disuguaglianze ancora più forti, una spaccatura ancora più forte tra bianchi ricchi e popolazione afroamericana. italiana. Dunque c'è questa spaccatura molto forte anche nella scuola.
Sì, c'è moltissimo ed è anche questo diventato un po' un campo di battaglia in California e nella politica americana in generale, per due ordini di ragioni. Il primo ha a che fare proprio con l'erogazione del servizio scolastico, diciamo, delle lezioni, i programmi delle lezioni, cosa viene insegnato e cosa no. Negli Stati Uniti è argomento di grande discussione pubblica, anche perché le persone che se ne occupano vengono elette dai singoli distretti, dai singoli collegi, e sono distretti scolastici che hanno grande autonomia. Fino alla questione del tenere o no aperte le scuole durante la pandemia, la California ha tenuto le scuole chiuse più di qualsiasi altro stato americano, su livelli quasi italiani, diciamo, e questo è stato molto contestato dai genitori, anche da genitori progressisti che però hanno molto disapprovato come la California abbia gestito il servizio scolastico. E poi c'è la parte delle performance degli studenti, della istruzione che gli viene impartita, che viene misurata negli Stati Uniti con una grande ossessività anche rispetto a certi standard europei, allo scopo di monitorare non solo la preparazione degli studenti ma anche la qualità degli istituti, dell'insegnamento. Ed è stato riscontrato come in questi ultimi anni la preparazione degli studenti sia precipitata, soprattutto nelle materie scientifiche, nella matematica, nella capacità di lettura. In questo dato che precipita si nota peraltro come gli studenti non bianchi soffrano molto più degli altri, perché con l'etnia negli Stati Uniti va anche la capacità di spesa, il denaro, e i genitori che potevano permetterselo hanno avuto case più grandi per meglio gestire per esempio la didattica a distanza oppure lezioni integrative, cosa che gli altre studentesse non hanno avuto.
Dunque sentiamo la complessità di uno Stato che vive un paradosso pazzesco, appunto uno Stato in crescita economicamente ma che vive uno spopolamento e che deve far fronte a tutta una serie di contraddizioni. Francesco Costa, lei è un fine conoscitore degli Stati Uniti sia a livello sociale, politico. Che cosa l'ha sorpresa, che davvero non si aspettava, mentre stava costruendo questo suo nuovo libro, California?
Beh, ho trovato una situazione che sul mercato immobiliare sapevo essere molto critica, ne avevo letto, me ne ero occupato anche altre volte, ma è difficile immaginarlo finché non lo vedi davvero e non lo scopri attraverso i racconti delle persone. Oggi, per esempio, in città come San Francisco è saltata completamente la differenza tra gli appartamenti di lusso e quelli che non lo sono. Anche la peggiore delle bettole ha un costo da casa di lusso. E l'aneddoto con cui apro il libro è l'aneddoto di una casa che è stata venduta, messa in vendita, benché di fatto la casa non ci fosse più, era stata distrutta da un incendio, erano rimaste poche pareti, qualche tizzone, il caminetto, ma la casa andava costruita da zero e il prezzo di base era $800,000. La casa fu venduta nel giro di 3 giorni dopo un'asta per $1,000,000. Questo è quello che costano le case che non esistono, figuratevi quelle che esistono.
Francesco, perché ha deciso di intitolare il suo libro California alla fine di un sogno con un punto e non con un punto di domanda?
Perché la fine del sogno, non volevo, diciamo, chiudere ogni speranza, figuriamoci, rispetto al futuro della California, che ha appunto tantissime armi da utilizzare, tanti soldi anche per cambiare le cose che non vanno, cosa che non tutti gli stati hanno. Però il sogno della California era tale, aveva questa forza, questo fascino, tanto che lo diciamo della California e non lo diciamo del Kansas, per esempio, perché era una promessa che veniva mantenuta con grande regolarità. Non era una scommessa rischiosa. Certo, ogni scommessa comporta una parte di rischio, ma in California si vinceva facilmente. Anche sul piano dell'agricoltura, la quantità di posti di lavoro che la California ha offerto a persone anche senza grandi titoli di studio, ma che hanno potuto poi magari aprire una loro impresa, entrare nella classe media, quello è il vero sogno americano, è un numero infinito. Oggi quella promessa non viene più mantenuta con quella regolarità e le persone sono disposte anche a guadagnare meno pur di andare da un'altra parte, pur di andare anche in un posto molto meno sfavillante. Nel libro racconto come l'Idaho sia una meta, una delle molte mete preferite dai californiani, e in Idaho hanno coltivazioni di patate, poco altro, e adesso anche un sacco di californiani.
Francesco Costa, grazie per averci dato il suo tempo, grazie per questo nuovo lavoro, California, pubblicato da Mondadori, collana Strade Blu, dal 13 di settembre nelle librerie. È stato un piacere, Francesco.
Anche per me, di nuovo grazie a voi.